Buonasera a tutti, questa seconda conferenza della Casa Mount interloquire con uno degli scrittori e giornalisti più interessanti d'Italia, perché più lontani da quelli che sono i dettami del politicamente corretto e del conformismo di massa che ammorba la cultura in Italia. Parlo di Massimo Fini, che immagino tutti voi conoscerete, perché peraltro non è nuovo a appuntamenti culturali non conformi. Il titolo della conferenza di stasera riprende un saggio di Massimo Fini che in realtà è uscito più di un anno fa, ed è La guerra democratica, ma già il titolo vi lascia intendere come il tema sia più che attuale, se guardiamo a quello che sta succedendo intorno a noi dall'altra parte del Mediterraneo. Massimo Fini si occupa di temi di questo tipo ormai da anni, e questo libro fa per l'appunto il punto, scusate il gioco di parole, su questo argomento, ovvero sul perché la democrazia sente così spesso il bisogno di muovere guerra in giro per il mondo all'altro da sé. Ovviamente l'emergenza più attuale in questo senso è quella siriana, di cui poi nel dettaglio parleremo in un altro appuntamento di questi quattro giorni, ma in generale c'è questa tendenza da parte di questo tipo di governo a interdire violentemente tutto quello che è altro da sé, e questo è abbastanza singolare, dato che la democrazia liberale si è imposta sulla scena del pensiero politico esattamente promuovendosi come il regime che sostituiva il vecchio sistema violento, feudale, delle guerre, della violenza, ad un altro sistema per regolare i rapporti tra gli uomini, che era il sistema per l'appunto della democrazia, del mercato, quindi una serie di sistemi non violenti che dovevano regolare la società umana. Invece così non è stato, quindi sempre che il tifone non ci porti via, io come prima domanda a Massimo Fini chiederei esattamente questo, cioè perché, a dispetto di quelli che sono i suoi presupposti culturali così spesso sbagliati, la democrazia sente così spesso il bisogno di fare la guerra? Perché esiste questa pulsione bellicista da parte delle democrazie occidentali?
Gioco e Bruno, non so se è d'accordo. Beh, comunque la democrazia, da quando è scomparso il contrattario di Unione Sovietica, hanno inanellato circa 8 guerre: la guerra del Golfo nel 1990, la questione della Serbia nel 99, l'invasione dell'Afghanistan, l'occupazione dell'Afghanistan nel 2001, l'Iraq, la Somalia delle corti islamiche, la Libia, che forse ne dimentico qualcuna. Ci sono due ragioni. Una, diciamo, è culturale. E cioè le frontiere occidentali pensano di avere il migliore dei sistemi possibili, e quindi di avere il diritto e il dovere di portare le buone maniere a popolazioni che hanno storie, tradizioni, cultura completamente diverse dalle nostre. Questa, diciamo, è la parte, se vogliamo, più insidiosa, perché spesso di buona fede, voglio dire, io ho scritto più volte che il pericolo a suo tempo non è Bush ma è Madonino, perché la buona fede, la malafede si può sempre mascherare, la buona fede avendo la convinzione assoluta di essere nel giusto è insconfiggibile. E poi c'è il fatto, naturalmente, che avendo le democrazie occidentali una superiorità militare e tecnologica, parliamo degli Stati Uniti in particolare, ma nel discorso che coinvolta tutta l'Europa, Italia compresa, esercitano la politica di potenza. La politica di potenza c'è sempre stata, quando prima delle superpotenze c'erano le potenze, queste se volevano qualcosa mandavano le cannoniere e se la prendevano. Però era una cosa ancora, diciamo, a suo modo onesta, dice io sono più forte di te e quindi faccio quello che mi pare. La novità delle guerre democratiche è che uno non ha il coraggio di chiamarsi guerre, ma si chiamano interventi umanitari, operazioni di peacekeeping, cioè una guerra che si fa con cattiva coscienza e si maschera appunto la politica di potenza sotto le giustificazioni morali, e questo è l'intollerabile della politica, diciamo, estera degli Stati Uniti e degli Stati che ci sono alleati, perché appunto non si limitano a essere i più forti, come neanche essere i più morali. Poi c'è l'altra insieme, l'altra cosa, che noi non siamo più in grado, lo dicevi tu prima, di tollerare l'altro da sé, cioè il diverso. C'è questo tentativo globalizzante di omologare tutto al nostro modello di sviluppo. Questo è particolarmente impegnante perché viene da una cultura che si dice liberale e democratica. Ora, un liberale che pretenda che tutti siano liberali non è un liberale, è un fascista, detto questo in termini, diciamo, consueti. Ed è impegnante anche perché in realtà alle spalle della nostra cultura non c'è solo, diciamo, il filone giudaico cristiano che è poi quello che ha portato attraverso la condizione economica attuale a livello di sviluppo, c'è la cultura greca messa parecchio in distante, che è stata la prima a riconoscere la dignità dell'esistenza dell'altro da sé. Cioè è ovvio, quando parla di graziani li descrive come acari, fudelli, bizzarri, ma non si sarebbe mai di applicare i greci, si sarebbe mai di applicare ai graziani i costumi dei greci. I greci sono greci, i graziani sono graziani. Quindi, insomma, in sostanza noi siamo diventati coscientemente o incoscientemente, parlo dell'Occidente in generale, un sistema totalitario che è solo consapevole di essere. I diritti umani sono poi il rimandello, siccome naturalmente fanno leva sulle attività della gente, che costruiscono la parte di pretesto per avere altre popolazioni che, come dicevo prima, hanno storie, culture, tradizioni completamente diverse dalle nostre e che non è affatto detto che siano peggiori delle nostre, sono semplicemente altre culture. Il mio discorso in fondo è quello di Levi Strauss, che non è un estremista islamico o un talebano, che dice che ogni cultura ha una serie di pesi, contrapesi, eccetera, va valutata nel suo insieme e non poi estrapolare un elemento che non ci piace senza modificare tutti gli altri e distruggere la cultura. E quello che noi abbiamo fatto in Africa, per esempio, che noi siamo musulmani, per la verità, che ormai è un continente civica reale. Quando c'è tutta questa pressione occidentale, perché la donna islamica si omologhi a quella occidentale, e quindi questo è una sorta di totalitarismo ideologico, è un totalitarismo ideologico. Se nel mondo musulmano vorranno cambiare la condizione della donna, saranno le donne e gli uomini musulmani a cambiare, ammesso che si debba cambiare. Insomma, noi ci comportiamo come un... Poniamo che venisse da noi un ipotetico ayatollah e ci dicesse: voi non avete nessun rispetto della dignità della donna perché li ha esponenti a questi bocconi come quarti di marcelleria nelle vostre pubblicità, nei vostri film, nelle vostre riviste. Noi diremmo: caro ayatollah, questo problema, ammesso che sia un problema, che lo risolviamo noi. Ecco, noi siamo occidente in questa situazione di questo ipotetico ayatollah. Dobbiamo applicare a tutti gli altri i valori, i costumi, le istituzioni che sono nostre. Naturalmente questo, ripeto, qua non è innocente, e noi abbiamo bisogno di conquistare mercati, per quanto poveri, perché i nostri sono saturi, e quindi abbiamo bisogno di, come si può dire, di cambiare la way of life, i costumi, le tradizioni degli altri popoli per piegare ai nostri costumi. In Africa si vivono meno con gli Alban, ora con gli occhi che hanno non hanno nessun bisogno dei Alban, evidentemente. Ecco, quindi diciamo che si mischiano due componenti: una che è una componente ideologica, l'idea di omologare tutto a se stessi; l'altra che è una componente invece politico, economica, militare, la necessità di conquistare mercati. Ripeto che è qualcosa di peggiore del vecchio colonialismo classico, non che io lo voglio specificare, ma il colonialismo classico conquistava territori, raffinava materie prime che, di cui gli indigeni spesso non sapevano che cazzi, ma siccome le due comunità, colonizzatori e colonizzati, rimanevano separate, quelli continuavano a vivere secondo la propria economia, tradizioni e costumi. Invece il colonialismo economico provoca disastri culturali e sociali devastanti. Tanto è vero che è da questo, oltre che dalla fame che noi stessi portiamo, portando la nostra economia, che poi originano quelle migrazioni che oggi tanto ci inquietano. Ma siamo noi all'origine di quelle migrazioni, perché abbiamo reso, diciamo, questi indigeni, come si può dire, estranei alla propria stessa cultura. Abbiamo preso dei razzi neri rispetto alla propria cultura. Se uno va a Nairobi, a Lagos, quindi che questi vivono dei materiali di distruzione del mondo occidentale, e allora diventa istintivo, e se ce la fanno, è necessario venire verso il centro dell'impero. E questo è quanto sta avvenendo.
Allora, ci eravamo interrotti parlando di moderni e antimoderni, quanto questo spartiacque fosse adatto o meno a interpretare la qualità, come per esempio quello che sta accadendo in Siria. Quindi vi passo la parola a Massimo Fini, che parlerà da dove si è interrotto.
Evidentemente l'ampia delle aderenze di un altro poco. Ma no, volevo dire prima interventi diventano anche, dipendono anche dal fatto che noi ci consideriamo una cultura superiore, e qui la definizione moderna del razzismo, essendo quella classica, diventa più presentabile dopo l'esperienza nazista. Per quello che riguarda moderni e antimoderni, c'è un fatto incontrovertibile che è questo. Noi abbiamo creato un modello di sviluppo che è partito, diciamo, da metà del XVIII secolo, che si basa sulle crescite esponenziali. Ora, le crescite esponenziali esistono in matematica, ma non in natura. Oggi siamo arrivati a, correndo a una velocità spaventosa in questi ultimi due secoli, siamo arrivati al limite, cioè non possiamo più crescere. Chi parla di crescita o è un ignorante o è in malafede, non si può più crescere. Quindi il discorso dell'antimoderno, a parte il fatto che noi dovremmo recuperare dall'esperienza diciamo industriale alcuni stimoli, alcune esperienze che ci potrebbero essere molto utili, e della cultura greca che citavo prima, il senso del limite che noi abbiamo chiaramente superato, il portale dell'oracolo di Delfi c'era scritto mai niente di troppo, tutta una serie di miti greci sono basati sul fatto che dubis, cioè la prepotenza, lo spirito di onnipotenza dell'uomo provoca la corruzione, cioè l'invidia degli dei, cioè espresso nei termini moderni l'andare oltre i limiti poi provoca un contraccolpo che è tanto più violento quanto più ci si è spinti in avanti. Ora, naturalmente il discorso è estremamente ampio ed è difficile poterlo esaurire qui sotto Giove Pluvio. Tu mi credi che in Siria si scontrano stati che sono ipermoderni, alleati con stati tradizionali come Arabia Saudita, ma questo fa parte di un altro discorso, fa parte di quello che chiamavo prima la politica di potenza, per cui si fa chiacchierare dei diritti umani, ma poi ci si allea con l'Arabia Saudita, che non è esattamente un campione dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne. Nel fondo questi sono discorsi, secondo me, secondari. Il discorso di fondo è che noi abbiamo creato un modello di sviluppo che fa star male anche chi sta bene. Nei giorni scorsi, nei settimane scorsi, mi sono suicidati due top manager svizzeri perché troppo pressati dal lavoro, dai loro casi, per ottenere risultati sempre migliori. Quindi siamo riusciti appunto nella mirabile impresa di far male anche chi sta bene, figuriamoci gli altri. E perché? Perché è un sistema per cui che non permette mai di avere un momento di equilibrio e di armonia, ma raggiunto un equilibrio, raggiunto un obiettivo, bisogna seguire immediatamente un altro, con un'altra forma, finché si schiatta e veniamo sostituiti da un nuovo da un nuovo soggetto che subirà sostituibile come siamo noi, che subirà la stessa sorte. È un sistema che è basato sullo stress, sulla cosa, non è un sistema in cui si vive bene. Se io faccio il raffronto non con le epoche biogeniche e neanche pre-industriali, ma semplicemente con la vita che condizionavamo negli anni 50, in cui eravamo tutti molto più poveri, e meglio, meglio che allora eravamo molto più sereni, non dico felici, però la proibita che gli americani hanno avuto l'imprudenza di mettere la loro dichiarazione di indipendenza. Ecco, è un equilibrio, è un'armonia che recupereremo, è un modello che non funziona, è un modello che, fa, che ci fa, non ci fa star bene, ed è questo che secondo me va cambiato. Naturalmente questi sono discorsi di estrema nicchia, per tutti le leadership mondiali, dopo quella poi la nostra, dicono che dobbiamo crescere ancora, che il problema è il PIL e tutte queste cose qui. No, il problema non è il PIL, non è la crescita. Destra e sinistra non sono in grado, che sono nate con la rivoluzione industriale, non sono in grado di comprendere le esigenze dell'uomo contemporaneo, perché sono in grande appunto figli della rivoluzione industriale. Sono ottimiste, economiciste, hanno il mito del lavoro, credono che industria e tecnologia produrranno un attacco con corpo di bene che farebbe felici tutti gli uomini, quindi questa utopia di fronte è fallita. L'esigenza dell'uomo di oggi, nonostante sia cristiano parlare adesso di un momento che si dice di crisi, non sono affatto economiche, sono esistenziali, cioè di avere un tipo di vita più equilibrato. Io qualche anno fa ero a Marigento, a ottobre, di questi tre stabilimenti liberi che ci sono a Marigento, naturalmente con le forme che giornali. C'era solo un ragazzo vicino a un piccino fermo per creare di un lontano da me, ho attaccato il discorso e lui mi ha detto, io penso che cosa facesse, e lui mi ha detto, ma io lavoro 4 mesi a Torino, faccio il muratore, per il resto ritorno qui nella mia città natale, vivo come il solito guadagnato a Torino e qui con la rete familiare al sud esiste ancora. Certo non posso permettermi la Porsche, ma ho il tempo a mia disposizione. E io gli ho detto che, caro ragazzo, tu forse non lo sai, ma sei un filosofo. Ecco, noi invece siamo invece tutti degli emeriti coglioni.
Allora, faccio un'ultima domanda. Abbiamo visto il paradosso della democrazia, che è paradossalmente, per l'appunto, il sistema che meno di tutti gli altri riesce a concepire l'altro da sé. E l'abbiamo visto nella grande politica, nella politica internazionale e nelle guerre. Questo però accade in realtà anche nel fronte interno, per così dire. Ovvero sembra che la democrazia liberale abbia una particolare propensione all'esclusione dell'altro da sé anche nella dialettica interna, e la festa che noi abbiamo inaugurato oggi è esattamente un esempio di questo modo di ragionare, così come del resto tutta l'attività di Casa Pound Italia da quando esiste. Quindi anche dal punto di vista interno sembra che la democrazia faccia particolare fatica a concepire ciò che è altro da sé. Poi in realtà qualcuno dovrebbe anche prendersi la briga di andare a vedere il programma di Casa Pound per vedere cosa Casa Pound rifiuta e cosa no della democrazia, ma questo sarebbe già pretendere troppo. però anche a prescindere da quello che è o non è Casa Pound, proprio parlando a livello di principio, come deve regolarsi la democrazia rispetto agli avversari della democrazia, o comunque rispetto a chi ha posizioni in qualche modo estreme o in qualche modo radicali o minoritarie?
Ma la democrazia deve accettare tutte le opinioni, anche quelle che le parlano più aberranti, perché questa è l'essenza della democrazia, così come l'hanno immaginata i suoi teorici più importanti, da Stuart Mill a Locke. E questo è il prezzo che la democrazia paga a se stessa, se no si trasforma in un altro sistema che non è più democrazia. È una forma allargata, sofisticata e per questo ancora più insidiosa di totalitarismo. L'unico discrimine che c'è è che qualsiasi idea, giusta o sbagliata che sia, ha diritto di cittadinanza, purché non si faccia valere con la violenza. Questo è l'unico discrimine accettabile. Tutte le leggi, tipo la legge Mancino, e sì, sono leggi liberticide, sono leggi degne del codice rocco. In democrazia non dovrebbero esistere reati di opinione. Adesso si tenta, cioè vuol dire, c'è questa legge Mancino che punisce l'odio. Io ho il diritto di odiare chi mi pare. Nessun regime del passato ha mai osato mettere le manette addirittura ai sentimenti. Almeno i sentimenti sono liberi. Il fatto che io posso odiare non è molto intelligente, che so, i napoletani, per dire, però se mi tocco un capello devo andare al gabbio. Questo è il punto. Cioè, noi siamo in una strana situazione di una democrazia che pretende di essere tale, ma non lo è, e che ha inserito nelle sue leggi, anche nelle sue pratiche, nella sua comune sopigno, tra l'altro Stuart Mill avverte che non bisogna solo difendersi dal prepotere dello Stato con il suo eccesso di leggi, ma anche dalla comune sopigno, e dovrebbe essere riletto ogni giorno da coloro che oggi ci governano. Come dicevo prima, ogni opinione, ogni sentimento è libero di essere tale. Il bagaglio di discrimine è la violenza. La violenza non può essere accettata fino a un certo punto, poi, perché se poi, non vorrei fare un discorso da Brigate Rosse o da 68, ma se poi il sistema non rispetta le sue regole stesse e si presenta in realtà come un sistema violento, alla fine la risposta non può che essere violenta. E quello che potrebbe accadere in Italia se gli italiani avessero ancora un minimo di vitalità. Purtroppo, cioè in Tunisia la popolazione, l'età media della popolazione è 32 anni, la nostra età media è 44,5, e quindi è questo il motivo per cui noi subiamo come pecore da posare, come asini al pasto, qualsiasi tipo di violenza che la democrazia in realtà realizza sotto forma di leggi, o molto spesso sotto banco, sotto forma di potere sotto banco. Non ci ribelliamo a niente, siamo un popolo ormai inerte, che so, c'è uno che può evadere per milioni di euro e noi invece dobbiamo pagare le tasse. Io lo sento come un insulto più che altro alla mia dignità di persona e di cittadino, cioè il fatto che io debba che ci sia qualcuno che può violare le leggi che io invece devo rispettare. Se in un bar dove non si può fumare entrasse uno fumando e dicesse è giusto non fumare nei locali chiusi, però io fumo lo stesso perché sono diverso da voi e sono superiore, ecco, in un bar questo avrebbe preso a calci in culo e buttato fuori. Invece è quello che accade in Italia in ogni momento della nostra vita, cioè c'è gente che può fare impunemente ciò che a noi invece è vietato. Poi per scegliere proprio nei particolari e nei dettagli, ma che sono significativi, cioè mai come in quest'epoca in cui ci si è dichiarati liberali, tutto è proibito. Non si può più fumare, non si può più bere, io sono venuto qui con un bicchiere apposta contro, non si può concellare un panino a Vicenza perché è proibito dal comune, a Eraclea i bambini non possono fare i castelli di sabbia perché il sindaco l'ha proibito, insomma. Viviamo una democrazia ingabbiati da una serie di proibizioni. L'unica cosa che libera è la libertà economica. La libertà economica che non conosce limiti, mentre invece diciamo, i teorici del liberalismo avevano sostenuto giustamente che anche la libertà economica e dei limiti, cioè del monopolio e l'oligopolio, sono il contrario del liberismo. Oggi assistiamo a concentrazioni spaventose dove in realtà limitano la libertà economica degli altri, cioè alcuni sono liberi e gli altri invece devono solo subire e fare appunto il loro lavoro di asini al basso. Quindi, come si può dire, ogni sistema è valido, cioè tutti i sistemi di potere sono arbitrari perché si basano su presupposti che non sono dimostrabili, però sono accettabili nella misura in cui, come si può dire, sono coerenti con le proprie premesse. Nel feudalesimo gli aristocratici, i nobili, avevano un diritto proprio diverso da quelli della popolazione, però avevano anche degli obblighi, e cioè erano i nobili che dovevano difendere il territorio e il feudatario doveva restare nel feudo e amministrare giustizia. Questo era l'equilibrio che se in guerra non ci andava il contadino, in guerra ci andava il nobile guerriero. E questo sistema è saltato giustamente quando i nobili hanno ceduto il mestiere delle armi ad altri, pagandoli, e il feudatario invece di stare nel feudo, se non finito a Versailles, a fare le lingue, il parrucato, è diventato a questo punto la borghesia. Di accacciarli giustamente a calci nel culo. Ecco, questo è però è ciò che è avvenuto poi in seguito con la democrazia, nel senso che noi oggi siamo governati da oligarchie, aristocrazie mascherate, che sono politiche, economiche, che non hanno nemmeno gli obblighi delle antiche democrazie. E cioè ritorniamo al discorso di fondo, cioè a un sistema che è sostanzialmente basato su una favola convenuta, sull'ipocrisia. Io ho scritto in Sud il manifesto contro la democrazia, io credo che a questo noi dobbiamo, come possiamo, ribellarci.
C'è qualcuno che vuole approfittare della tregua per fare qualche domanda?
Sarebbe ottimo e opportuno.
Va bene, se non ci sono domande io direi di chiudere questa tormentata conferenza che insomma pur nelle difficili circostanze è stata comunque interessante perché ha posto sul tavolo una serie di argomenti cruciali e ci ha dimostrato che il confronto fra le opinioni differenti e almeno a Casa Pound è sempre benvenuto. Grazie a tutti.